Buongiorno a tutti, rinnovo grande piacere di accogliere qua ai Circoli Dossetti di Milano Emmanuel Bonpan, che insieme a Maria Rosa Iannelli hanno scritto un libro, Water Grabbing, le guerre nascoste dall'acqua del XXI secolo, che trovate in vendita anche qua al nostro banchetto. Per iniziare vorrei iniziare con una domanda. Il fenomeno il fenomeno dell'accaparramento selvaggio delle risorse, fra cui anche dell'acqua, è sempre stata una costante nella storia dell'uomo? Oppure è iniziato in un dato periodo storico? Possiamo dire con assoluta certezza che la risposta è la seconda, e ha una data precisa, il 1871. Perché il 1871? Perché dopo la guerra franco-prussiana del 1871 e la nascita di un ordine europeo guidato dalla Germania di Otto von Bismarck, si creano le premesse per l'ultima grande espansione coloniale delle grandi potenze europee dell'epoca, impero coloniale francese, inglese e quello russo. Che cos'è che succede in questa fase storica? In questa fase storica il mondo, concepito ancora come uno spazio aperto, diventa progressivamente uno spazio chiuso, con risorse finite, come lo ha definito lo stesso Mackinder, grande geografo del 1800 e uno dei padri fondatori della geopolitica classica. Lui parlò della cosiddetta conoscenza geografica. La nostra conoscenza geografica ormai è completa, il libro dei pionieri è finito, per di più la mappa del mondo era stata appena tracciata e già il possesso di tutta la terra emersa era stato rivendicato. In riferimento all'interconnessione delle cose sulla superficie del globo in senso politico, militare, economico, fisico, si configurò così per la prima volta un sistema chiuso, cosiddetto closed system. La consapevolezza di un mondo chiuso con risorse finite ha dato via ad un accaparramento scellerato per tutto il XX secolo, di cui noi oggi paghiamo le conseguenze. Questa è la prima fase, l'inizio di questa fase imperiale, soprattutto dal congresso di Berlino del 1878, che durerà fino al 1914 con lo scoppio della prima guerra mondiale, porta ad un inizio di accaparramento selvaggio delle risorse, che non finisce con la decolonizzazione del post seconda guerra mondiale, ma che si traduce in un accaparramento ancora più selvaggio delle risorse ad opera soprattutto dei paesi più avanzati del mondo tramite multinazionali eccetera. E cos'è che è successo? Proprio questo accaparramento selvaggio delle risorse ha creato un impatto sul mondo e sull'ambiente, e noi oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Che cosa sta succedendo? Tuttavia i cambiamenti climatici sciolgono i limiti geopolitici del mondo postcoloniale, aprendo nuovi spazi da esplorare come il Polo Nord e il Polo Sud. Lo scioglimento dei ghiacciai avvia una nuova corsa alla conquista di nuove acque territoriali, e gli stati affacciati sul circolo polare Artico, Russia, Canada, Stati Uniti, Norvegia, Finlandia, Islanda, Svezia e Danimarca, con tra parentesi la Groenlandia, vorranno sicuramente garantirsi una propria area di influenza, cambiando mutantis mutandis l'ordine regionale. Damien De Georges, esperto geopolitico francese dei paesi del nord Europa, parla di una guerra fredda tra Cina e Stati Uniti per l'accaparramento delle risorse della Groenlandia. La Cina nell'ultimo anno è riuscita a penetrare sempre di più nel business energetico, comprando diverse quote azionarie di grandi industrie estrattive, come reazione agli investimenti infrastrutturali americani in aeroporti. Ecco qua un'altra dimensione, lo scioglimento dei ghiacciai e paradossalmente la trasformazione dallo stato solido allo stato liquido dell'acqua sta aprendo nuovi mondi. Il Polo Nord viene definito, diciamo, da alcuni studiosi, da alcuni geografi, ma anche geopolitici, l'ultima grande espansione, diciamo, dell'umanità. Cosa sta succedendo? Il mondo sta ritornando ad essere uno spazio aperto, e già, come possiamo vedere, le grandi potenze del mondo, soprattutto Stati Uniti e Cina, stanno già mettendo avanti le mani per accaparrarsi le risorse di questa zona. Ma cos'è che sta succedendo? Che l'acqua paradossalmente cambia completamente anche gli equilibri geopolitici della regione. Paesi come l'Islanda, la Norvegia, la Svezia, che fino ad allora, o meglio fino al giorno d'oggi, sono rimasti tra virgolette marginali all'interno dell'ordine internazionale, con questo scioglimento, con questi cambiamenti climatici, diventeranno sempre più centrali all'interno della comunità degli stati. Il cliché artico si ripercuote non solo regionalmente, ma a livello mondiale. Il distacco degli iceberg sta provocando un aumento del livello del mare considerevole. Nel 2030 il mar glaciale artico rischia di essere in gran parte privo di ghiacci nella stagione estiva, causando un aumento considerevole del livello di mare entro il 2100. Intere zone costiere e città del mondo rischiano di finire sott'acqua, come la città di New York, le zone costiere della Cina, la città di Alessandria in Egitto e il Qatar, costringendo ad un ricollocamento nazionale della popolazione. È emblematico il caso delle isole Fiji, coordinatrici della COP23 sul clima del 2017 a Bonn, che scompariranno dalle cartine geografiche, così come il Bangladesh, un paese di all'incirca 160 milioni di abitanti, generando un grandissimo flusso di migranti nei paesi limitrofi. Ecco qua la prima dimensione, possiamo dire, dell'acqua. L'acqua come fenomeno che non solo cambia la morfologia del mondo, ma anche come fenomeno che mette sotto pressione la stabilità degli stati. Cos'è che sta generando l'acqua? L'acqua sta generando un grosso problema di ricollocamento nazionale della popolazione. Quindi non solo possiamo dire un problema di migrazione cosiddette transnazionali, come quelle che stiamo vivendo noi al giorno d'oggi dall'Africa verso l'Europa, ma un problema proprio di ricollocamento interno della popolazione, quindi una sorta di migrazione nazionale all'interno dei confini, soprattutto anche delle grandi potenze, che sono una grandissima sfida alla loro stabilità. Ma oltre a modellare la morfologia del mondo, i mutamenti climatici generano anche problemi di distribuzione idrica. In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua del 2007, il Cardinale Bertone, ex segretario di Stato della Santa Sede, mise in guardia su tale fenomeno. È una responsabilità che deve essere condivisa ed assurge l'imperativo morale e politico, in un mondo che dispone di livelli di conoscenza e di tecnologia capaci di porre termine alle situazioni di penuria d'acqua e alle loro drammatiche conseguenze, che interessano soprattutto le regioni a più basso reddito, nelle quali l'accesso all'acqua può spesso scatenare veri e propri conflitti. In effetti, nel corso del XX secolo si sono combattute diverse guerre per l'acqua dolce. In particolare, nel 1962 scoppiò un conflitto tra Cina e India per l'accaparramento di ghiacci sull'Himalaya, il cui impatto diede il colpo di grazia al movimento dei non allineati. Al giorno d'oggi le esondazioni dei fiumi Kosh e Gandaki, a causa delle alluvioni sempre più intense, hanno inasprito la tensione tra la Cina, l'India, il Nepal e il Bangladesh, con questi ultimi che accusano l'India di aver costruito dighe abusive con lo scopo esplicito di provocare esondazioni nei paesi confinanti. Il collasso idrico dell'India, accentuato dal rapido aumento della popolazione, la spinge ad un rapace approvvigionamento idrico, creando tensioni anche con il vicino Pakistan per il controllo dell'Indo. Anche la Cina, a causa del grande processo di desertificazione delle sue regioni interne, determinato anche in gran parte dalla deforestazione degli anni Ottanta, si trova costretta a ricercare acqua dolce all'estero, stringendo rapporti proficui con la vicina Russia al fine di cooperare nella gestione dei grandi bacini idrici della Siberia. Ecco qua il secondo elemento dell'acqua. L'acqua come risorsa, che però voglio sottolineare non l'acqua in generale, ma l'acqua dolce in questo caso, che è la vera risorsa su cui gli stati competono, che scatena che cosa? Guerre tra stati e soprattutto guerre tra le grandi potenze regionali. Se vediamo quello che sta succedendo in questi anni appunto tra Cina e India, che cercano di accaparrarsi le risorse sui confini, il Kosh e il Gandaki scorrono lungo i confini di questi due paesi, e questo genera tensione tra le grandi potenze, coinvolgendo anche in modo volontario o involontario i piccoli paesi locali della regione. Poi c'è anche un altro problema a riguardo, che la grande crescita demografica di questi paesi, dell'India, della Cina. Si calcola che la Cina adesso abbia 1.400.000.000 di persone e l'India 1.360.000.000, ma nel giro credo di 10-20 anni dovrebbe superare addirittura la Cina. Crea un problema di offerta d'acqua. Cosa succede? Che questa rapida crescita della popolazione non corrisponde una crescita proporzionale delle risorse idriche, e questo spinge in molti paesi ad intraprendere una politica aggressiva per l'accaparramento dell'acqua dolce, spesso entrando in collisione con i paesi confinanti, come appunto il Pakistan, che è sempre un avversario storico dell'India nei tempi della decolonizzazione. In Africa la situazione è sempre più complessa, invece, perché i conflitti non solo aumentano a causa del processo di desertificazione, ma le stesse migrazioni ambientali diventano più frequenti, minando ulteriormente la già fragile struttura degli stati africani. Nella zona del Corno d'Africa, Eritrea, Somalia e Etiopia, la scarsità di acqua acuisce la diatriba tra organizzazioni terroristiche e governi dittatoriali, scatenando guerra civile tra terroristi e governi corrotti. Il Sahel è la regione più esposta alle crisi idriche indotte dai mutamenti climatici. Prolungate siccità rischiano di esporre nei prossimi anni 250 milioni di africani a una penuria d'acqua. Nel 2040, secondo la Banca Mondiale, potrebbero deteriorarsi e divenire inservibili oltre il 40% della superficie dell'Africa subsahariana, destinata alla coltivazione di cereali. A ciò bisogna aggiungere lo spreco d'acqua causato dal fenomeno del land grabbing, che sottrae insieme alla terra risorse idriche alla popolazione civile, per destinarla all'agricoltura estensiva, con conseguenze devastanti anche per la fertilità del suolo. I paesi maggiormente colpiti sono il Gabon, la Repubblica Democratica del Congo, Sudan, Sud Sudan, rispettivamente con 4.450, 2.380 e 1.850 metri cubi d'acqua pro capite sottratti annualmente attraverso l'acquisizione di terre da parte di multinazionali dell'agrobusiness. Il caso più emblematico è la produzione di canna da zucchero nello stato dello Swaziland, che copre il 59% della produzione nazionale, il 18% del PIL, monopolizzata dalla Royal Swaziland Sugar Corporation e la Ubon Sugar Limited. In Medio Oriente, fra il 2007 e il 2010, la Siria è stata colpita da una grave siccità, la peggiore registrata nell'ultimo secolo, che ha lasciato senza lavoro 1 milione di piccoli agricoltori e causato l'esodo della popolazione rurale verso le città, contribuendo a scatenare nel 2011 la sanguinosissima guerra civile. La guerra civile in Yemen, considerata la crisi umanitaria più grave dopo quella della Seconda Guerra Mondiale, ha fatto proliferare Al-Qaeda nella parte sud-est del paese, tra i contadini che lamentano una forte scarsità d'acqua per i propri raccolti. Ecco qua un'altra caratteristica dell'acqua. Nei paesi, diciamo, nel continente africano, nel Medio Oriente, in paesi qui già poveri di per sé, la scarsità d'acqua dolce provoca un collasso invece degli stati, già artificiali di se stessi perché riduci, diciamo, dell'era coloniale. Questo collasso praticamente dei paesi si traduce in un asprimento della guerra civile tra determinate fasce del popolo e un'elite al governo che viene sempre percepita più come corrotta e tiranna. Inoltre, cos'è che sta succedendo? Come abbiamo visto, questo scatena o contribuisce a creare guerre civili. In Siria la guerra civile, che è ancora, diciamo, in fase di sviluppo, si spera che forse sia arrivata alla fine, ha avuto come, diciamo, un suo catalizzatore proprio la scarsità d'acqua. Quindi possiamo dire che la mancanza d'acqua, risorse, quindi che provoca dei danni a livello economici, è sicuramente uno di quei fattori che provoca il collasso o l'inasprimento delle guerre. E poi in queste zone del mondo la scarsità d'acqua che cos'è che produce? Produce le cosiddette migrazioni climatiche, che stiamo noi vivendo al giorno d'oggi anche soprattutto sulla nostra, diciamo, pelle in Europa. Queste migrazioni che ancora prima, che, diciamo, causate da persecuzioni, guerre civili e problemi etnici, sono causate dalla desertificazione che porta queste persone naturalmente a spostarsi sempre più a nord per cercare chiaramente risorse necessarie per la sopravvivenza. A livello mondiale però cos'è che sta succedendo? La decisione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di uscire dall'accordo sul clima di Parigi mette a dura prova la sostenibilità dell'America, sempre più martoriata dai mutamenti climatici. In California la grande siccità ha causato incendi devastanti, danneggiando irreparabilmente l'ambiente, così come gli uragani degli ultimi 2 anni, sempre più frequenti e sempre più violenti, mettono a dura prova non solo il benessere delle persone ma anche la stessa economia americana. Ecco qua l'acqua in rapporto, diciamo, all'economia. La pressione sull'acqua sta esercitando una sorta di pressione sulle grandi economie del mondo, una pressione economica, dato che con l'aumento di questi cambiamenti climatici, di questi fenomeni naturali, molti stati, soprattutto gli Stati Uniti d'America, si trovano costretti a erogare sempre più fondi alla ricostruzione delle zone dismesse, e questo quindi crea una tensione, possiamo dire, economica a livello nazionale del paese. Avviandoci verso la conclusione, voglio dare, diciamo, 2 dati della distribuzione idrica a livello mondiale, sia per quanto riguarda acqua salata e acqua dolce. Considerato che sul nostro pianeta il 97,5% 10% dell'acqua è salata, mentre solo il 2,5% è dolce, in gran parte sotto forma di ghiaccio, nelle calotte polari. E di questo 2,5% soltanto lo 0,5% è a disposizione delle persone. Il rischio di grandi conflitti per l'acqua sono altissimi, senza contare che quest'ultima viene utilizzata come mezzo di pressione geopolitico nelle contese internazionali, il che rende la situazione sempre più difficile. In più, quasi sempre le riserve idriche non conoscono confini, sono transfrontaliere. Basti pensare che circa 5 miliardi di persone vivono in paesi che condividono acqua oltre frontiera. 276 laghi e bacini transnazionali sono condivisi da due o più paesi, per un totale di 150 stati che impiegano la metà dell'acqua, delle acque di superficie, e sono fonte del 60% dell'acqua dolce. Quindi da queste diciamo, analisi statistiche possiamo già capire che l'acqua dolce di per sé è un lusso che abbiamo sostanzialmente a livello mondiale, e che quindi forse è necessario sempre di più, possiamo dire sempre più, preservare, rispettare e non sprecare. Ne scaturisce quindi che cosa? Dato che questa risorsa diventerà sempre più scarsa e molti stati, proprio anche per uno spirito di sopravvivenza, si cercheranno di scagliare sulle poche risorse idriche rimaste. Ne scaturisce che cosa? Quindi una nuova campagna di accaparramento dell'oro blu, definita da Emmanuel Bompan e Mari Rosa Iannelli water grabbing, dei bacini idrici più ricchi, come la Patagonia argentina, rischiando di distruggere non solo interi stati, ma soprattutto interi ecosistemi. È fondamentale, mi avvio proprio alla conclusione, quindi, promuovere con la massima urgenza una water security, che metta al centro l'ambiente, perché senza la promozione di una cooperazione mondiale sull'acqua non sono pensabili né un futuro prospero per il nostro pianeta, né per conseguenza la human security. Papa Francesco lo spiega molto bene. Mi chiedo se in questa terza guerra mondiale a pezzi siamo in cammino verso la terza guerra mondiale per l'acqua. Voglio concludere che, ultimissima cosa, che dal mio punto di vista è proprio questa la necessità. Ancora prima che le persone, è necessario avere cura, in un certo senso, del nostro mondo, della nostra casa, perché se non riusciamo a tutelare il nostro ambiente, non riusciamo di conseguenza neanche a tutelare le persone e tutti i popoli e tutta la grande biodiversità che caratterizza questo pianeta. Grazie.